la Chiesa ci propone oggi come letture di meditazione in questo venerdì aliturgico, di cui altrove abbiamo già spiegato il significato, dei brani dell'Antico Testamento. Noi ci concentriamo sulla quarta lettura tratta dal profeta Isaia, secondo la critica moderna dal Deutero Isaia, e che ci propone il canto del servo del Signore, il primo canto di questo servo. Ne seguiranno altri tre, sempre contenuti nel libro del Deutero Isaia. Non è semplice stabilire chi sia in effetti questo servo. C'è chi propone che esso sia identificato con il popolo come tale e chi invece lo presenta come un esempio di santità a cui poi il Nuovo Testamento si rifarà. Altri ancora sottolineano soprattutto i patimenti a cui questo servo si lascia sottomettere per il bene di tutto il popolo. Noi ci limitiamo a due considerazioni. La prima considerazione è legata alla modalità di comportamento di questo servo. È in mezzo a voi per un'alleanza, dice Dio, che io ho stabilito, e lui porterà il diritto alle nazioni e lo farà con uno stile molto particolare, lo stile dell'innocente. Non alzerà il tono, non farà udire in piazza la sua voce, non spezzerà la canna incrinata, non spegnerà uno stoppino della fiamma smorta, ma solo proclamerà il diritto con verità. Facendo tutto questo sarà ovviamente molto contrastato, ma non si abbatterà finché il diritto non sarà stabilito su questa terra che è tutta nelle mani di Dio, del Signore che crea i cieli e li dispiega, che dà il respiro alla gente che l'abita e l'alito a quanti camminano su di essa. Da questo punto di vista non è né esagerato né estrinseco pensare alla situazione di grande prova in cui versiamo, per non dimenticare sia la modalità di intervento nei confronti degli ammalati e nei confronti di noi tutti che possiamo essere contagiati, sia anche la sicurezza, la garanzia che ci deve venire da questa alleanza stabilita con Dio, che è alla radice persino del nostro respirare e del nostro muoversi. E il secondo esempio è legato al compito che viene assegnato al servo, che è un compito di essere luce tra le nazioni, di liberare dalla reclusione coloro che stanno nelle tenebre, di aprire gli occhi ai ciechi, di far uscire dal carcere i prigionieri. Ed è in questo che molti interpreti vedono una analogia con il Messia, che sarà poi ripresa anche nel Nuovo Testamento. La conclusione si riferisce a un tema classico dell'Antico Testamento, che è lo scontro tra il Signore e gli idoli. Spesso ritorna questo tema, ce ne siamo già occupati non è tanto da scandalizzarsi che noi facciamo ricorso agli idoli, perché quando siamo nel bisogno proiettiamo la nostra domanda di compassione verso di noi e verso gli altri attraverso un senso religioso naturale che spesso si appoggia all'idolo e non riesce ad aprirsi ad ascoltare l'iniziativa della grazia di Dio. Ma l'idolo è una realtà congelata, abbiamo detto la volta scorsa, congela quindi il desiderio di liberazione che abbiamo nel cuore, in questo nostro caso il desiderio di guarigione. Ecco perché dobbiamo lasciare che ci venga detto oggi che la gloria del Signore, la gloria di Yahweh, non cederà, l'onore di Yahweh non cederà di fronte agli idoli, li spezzerà, li scioglierà. A questo dobbiamo guardare con grande fiducia e con grande confidenza, facendo nostra la terza strofa del canto Tu mi guardi dalla croce, che dice: madre afflitta, tristi giorni ho trascorso nell'errore. E l'errore è appunto l'idolatria, è pensare l'idolo come il punto finale della nostra domanda di salvezza. Madre buona, fa che io torni lacrimando al Salvatore. Il Santo Padre ha parlato qualche giorno fa del giorno del pianto, ha parlato della positività del pianto, ha detto in un qualche modo che sono fortunati e beati chi sono capaci di giungere fino a questo livello di manifestazione sia della loro inconsistenza che della domanda di salvezza che porta con sé anche quella di salute. Noi cerchiamo pertanto di ascoltare l'invito del Santo Padre e ci appoggiamo alla Madonna in questo frangente.